Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori, eccoci qua, 6 minuti dopo le 8, venerdì 30 ottobre, che è una confortevole camera con vista sulla fase 4, che ormai si mostra in tutto il suo splendore. Il tema non è più se ci sarà il lockdown, ma come sarà il lockdown, e dire che noi cercavamo in tutti i modi di cambiare argomento, ci abbiamo provato, ci stiamo provando e ci saremmo accontentati di qualunque altro argomento che non fosse il Covid, che ne so, il porno svizzero degli anni 50, l'attualità del burraco nell'immaginario degli anziani, l'egemonia dello zenzero sulle tavole dell'Occidente. E invece, guarda un po' che culo, per cambiare argomento ci tocca il ritorno del terrorismo islamista. Ecco, mancava giusto questo al 2020, un 2020 nei confronti del quale evidentemente il terrorismo islamista nutre una sorta di invidia del pene per tutti i morti che ha saputo generare grazie al Covid. E quindi eccola qua la barbarie che ritorna anche in tempo di pandemia, la ferocia primitiva e tribale che suona quasi come una protesta contro il lockdown del Medioevo. Oggi è naturalmente sui giornali pieno di analisi che riecheggiano altre analisi già scritte in occasione di precedenti attentati. In questo caso poi c'è la variabile Erdogan di cui parlano Alberto Negri sul Manifesto, Domenico Quirico sulla Stampa, anche altri commentatori. C'è naturalmente la ricostruzione degli spostamenti del terrorista sbarcato a Lampedusa e naturalmente poi c'è anche il gran guignol, per esempio il giornale che titola "Accolto in Italia per sgozzare in nome di Allah". Sorprendentemente maggiore sobrietà dimostra invece Libero rispetto al gran guignol di Sallusti, anche se Feltri si mette la tuta da virologo e spiega in prima pagina che è meglio morire di Covid che non di mezzaluna. galvanizzato invece Salvini, che ha sparato subito una santa barbara di tweet anti-immigrati che sembrava il capodanno padano. Come ha sintetizzato Serena Gandhi per Spinoza, ieri il killer di Nizza ha ucciso 3 persone in Francia e ne ha resuscitata una in Italia. Vi dicevo, sono tanti i commenti, ne prendo uno tra i tanti, giusto per dare l'idea di quello che si pensa e si scrive in questo momento. Bernard Guetta, commentatore francese, che oggi ho ospitato sulla prima della Stampa, inseguendo una jihad inesistente, si intitola il suo commento. La Francia, scrive, si trova oggi di fronte a un numero esiguo ma molto pericoloso di persone completamente perdute dal punto di vista sociale, psicologico e politico. Si tratta di persone, prosegue Guetta, che non sanno più qual è la loro identità, che non sanno più se sono francesi o algerini, francesi o marocchini, francesi o chissà cos'altro, e che a un certo momento strutturano una nuova identità gettandosi in un'idea di jihad, un'idea appunto perché questa non assomiglia a nessuna forma conosciuta di jihad. Sono giovani smarriti, giovani che si sentono marginali e per questo diventano immensamente pericolosi. Di fronte allo slittamento psicologico individuale è infatti praticamente impossibile intercettare o prevedere quando entreranno in azione. La pandemia poi ha contribuito ad accrescere le disuguaglianze e quando alla tensione sociale creata dalla pandemia si aggiunge la follia dissennata degli attentati, gli effetti sulla comunità possono essere deflagranti. Il mondo che sto cercando di descrivere sconta un gap culturale che si è trasformato in un muro di incomprensione, e il problema non è tanto Erdogan nelle caricature di Charlie Hebdo, che da queste frange, prima ancora che non essere ammesse, non sono capite. Certamente Erdogan cavalca l'incomprensione, ma è quest'ultima il vero ostacolo alla convivenza, non le vignette. Non c'è solamente il dramma mostruoso di aver dovuto assistere allo sgozzamento di un professore o a quello di un'anziana signora in una chiesa alle 9 del mattino, c'è soprattutto questo altissimo muro di incomprensione culturale per cui ci sono giovani oggi in Francia che hanno una concezione della libertà di espressione inconcepibile per altri, anch'essi francesi. Inevitabile che di fronte a fatti come questa portata riemerga poi la propaganda politica contro i migranti, ma non è questo nemmeno il problema. Non è facile neanche parlare di mondo musulmano come se fosse un mondo al singolare. Oggi l'Islam è fratturato in decine di mondi completamente differenti e forse non si parla abbastanza di quanto le correnti riformatrici dell'Islam influenzino le giovani generazioni di nuovi francesi, creando fratture generazionali e dissesti all'interno delle famiglie. Chi viene dal Medio Oriente non ha la stessa cultura di chi viene dal Maghreb, e chi appartiene alla terza generazione non ha la stessa psicologia di chi arriva da un piccolo paese dell'Algeria dopo un viaggio estenuante. Anche l'Islam moderato è in difficoltà. Cosa può fare se non lanciare il messaggio per cui non ha nulla a che vedere con tutto ciò, ma a nome di chi poi? Non va dimenticato che i terroristi islamici hanno fatto più vittime negli ultimi 20 anni tra la popolazione musulmana che tra gli europei, per dirla in una frase, il mondo musulmano, anzi i mondi musulmani, attraversano una crisi psicologica, sociologica e civile di un'ampiezza mai vista prima da nessun'altra religione in nessun momento della storia. L'Islam è un caos assoluto e ogni musulmano riflette questo caos, vi è in qualche modo perduto. Questa è l'analisi che fa Bernard Guetta, è un punto di vista come tanti altri punti di vista che oggi vanno a comporre il puzzle sulle pagine dei giornali. Che sia mondo musulmano, che sia mondo jihadista, che sia altro, il fanatismo religioso è quello che sta al centro della vicenda. E a proposito di fanatismi religiosi, oggi c'è una lettera pubblicata sulla Verità dall'arcivescovo Carlo Maria Viganò, già nunzio apostolico negli Stati Uniti, che scrive a Donald Trump, ed è una lettera che supera dal punto di vista, come dire, della scala, scegliete voi la scala, quella che leggevamo l'altro giorno di Conte al maestro Muti, anche se qua è interessante perché è una lettera che tiene insieme il tema del fanatismo religioso religioso, anzi incarna il fanatismo religioso, il Covid, le elezioni americane, la lotta all'interno della Chiesa e pure tanto Dan Brown, arcivescovo Carlo Maria Viganò, che recentemente aveva aderito alla manifestazione di Forza Nuova contro la dittatura sanitaria. E allora andiamo a leggerla, perché è tremendamente illuminante di che cosa possa significare un'idea di fanatismo religioso, non solamente all'interno del mondo islamico, ma a qualunque latitudine. Allora, l'arcivescovo Viganò prende carta e penna e scrive a Donald Trump: caro Trump, lei è l'ultimo argine alla dittatura sanitaria globale. Questo è il titolo. E allora andiamo a leggere. Signor Presidente, mi consenta di rivolgermi a lei in quest'ora in cui le sorti del mondo intero sono minacciate da una cospirazione globale contro Dio e contro l'umanità. Le scrivo come arcivescovo, come successore degli apostoli e come ex nunzio apostolico negli Stati Uniti d'America. Le scrivo nel silenzio delle autorità civili e religiose. Voglio accogliere queste mie parole come la voce di uno che grida nel deserto. E allora sentiamola, la voce che grida nel deserto. Come ho avuto modo di scriverle nella mia lettera dello scorso giugno, quindi scrittore seriale Viganò continua a mandare lettere a Trump, questo momento storico vede schierate le forze del male in una battaglia senza quartiere contro le forze del bene. Questa l'analisi geopolitica e culturale dell'arcivescovo Viganò. Forze del male che sembrano potenti e organizzate dinanzi ai figli della luce, disorientati, abbandonati dai loro capi temporali e spirituali. Sentiamo moltiplicarsi gli attacchi di chi vuole demolire le basi stesse della società, come la famiglia naturale, l'amore per la patria, la libertà di impresa. Vediamo i capi delle nazioni e i leader religiosi assecondare questo suicidio della cultura occidentale e della sua anima cristiana, mentre ai cittadini e ai credenti sono negati diritti fondamentali in nome di un'emergenza sanitaria che sempre più si rileva come strumentale all'instaurazione di una disumana tirannide senza volto. Un piano globale denominato Great Reset è in via di realizzazione, ne artefice un'elite che vuole sottomettere l'umanità intera imponendo misure coercitive con cui limitare la libertà delle persone e dei popoli. Scopo del Great Reset è l'imposizione di una dittatura sanitaria finalizzata all'imposizione di misure liberticide nascoste dietro alle tante promesse di assicurare un reddito universale e di cancellare il debito dei singoli. Prezzo di queste concessioni del Fondo Monetario Internazionale dovrebbe essere la rinuncia alla proprietà privata e l'adesione a un programma di vaccinazione Covid-19 e Covid-21 promosso, eccolo qua, da Bill Gates con la collaborazione dei principali gruppi farmaceutici. Al di là degli enormi interessi economici che muovono i promotori del Great Reset, l'imposizione della vaccinazione si accompagnerà all'obbligo di un passaporto sanitario, di un'identità digitale con il conseguente tracciamento dei contatti di tutta la popolazione mondiale. Chi non accetterà di sottoporsi a queste misure verrà confinato in campi di detenzione o agli arresti domiciliari e gli verranno confiscati tutti i beni. Prende della roba incredibile. Chissà chi è il pusher dell'arcivescovo Viganò, che intanto continua a spiegare la situazione al presidente degli Stati Uniti, ospitato dalle colonne del giornale di Belpietro. Signor Presidente, immagino che questa notizia le sia già nota. In alcuni paesi il Great Reset dovrebbe essere attivato, sa anche i tempi, tra la fine di quest'anno e il primo trimestre del 2021. A tal scopo sono previsti ulteriori lockdown. Ecco perché, qual è la vera ragione. Ufficialmente giustificati da una presunta seconda e terza ondata dell'epidemia. Ella sa bene quali mezzi siano stati dispiegati per seminare il panico e legittimare draconiane limitazioni delle libertà individuali, provocando ad arte una crisi economica mondiale che serve per rendere irreversibile dai suoi artifici il ricorso degli stati al Great Reset, dando il colpo di grazia a un mondo in cui si vuole cancellare completamente l'esistenza e lo stesso ricordo. Fino a qualche mese fa, vabbè, qua poi è lunghissima, ma è talmente incredibile che vale la pena leggerne altri pezzi. Nella Sacra Scrittura San Paolo ci parla di colui che si oppone alla manifestazione del mistero dell'iniquità, il catecon. In ambito religioso questo ostacolo è la Chiesa e in particolare il papato. In ambito politico è chi impedisce l'instaurazione del nuovo ordine mondiale. Come ormai è evidente, eccoci qua a Papa Francesco, colui che occupa la sede di Pietro, fin dall'inizio ha tradito il proprio ruolo per difendere e promuovere l'ideologia globalista, assecondando l'agenda della Deep Church che lo ha scelto dal suo gremio, signor Presidente. Ella ha chiaramente affermato di voler difendere la nazione One Nation Under God, le libertà fondamentali, i valori non negoziabili, oggi negati e combattuti. E lei, caro Presidente, colui che si oppone al Deep State, all'assalto finale dei figli delle tenebre. Per questo occorre che tutte le persone di buona volontà si persuadano dell'importanza epocale delle imminenti elezioni. Ecco l'appello al voto. È l'ispirazione generale della sua azione, quella di Trump, che meglio incarna quel mondo, quel nostro mondo che si vorrebbe cancellare a colpi di lockdown. Il suo avversario è anche il nostro, il nemico del genere umano, colui che omicida sin dal principio. Va ancora avanti l'arcivescovo Vigano, già nunzio apostolico negli Stati Uniti d'America. L'alternativa, dice, alla sua presidenza, caro Donald, è votare un personaggio manovrato dal Deep State, gravemente compromesso in scandali e corruzione, che farà degli Stati Uniti ciò che Bergoglio sta facendo alla Chiesa, o Conte sta facendo all'Italia, o Macron, eccetera eccetera. L'inumanità livellatrice, si legge ancora, del progetto mondialista si infrangerà grazie a lei miseramente dinanzi all'opposizione ferma e coraggiosa dei figli della luce. Il nemico che ha dalla sua parte Satana, eccolo qua, non sa che odiare. Noi abbiamo dalla nostra parte il Signore Onnipotente, il Dio degli eserciti schierati in battaglia, e la Santissima Vergine che schiaccerà il capo dell'antico serpente. Signor Presidente, ella sa bene quanto gli Stati Uniti d'America in quest'ora cruciale siano considerati l'antemurale contro cui si è scatenata la guerra dichiarata dai fautori del globalismo. Ponga la sua fiducia nel Signore, essere strumento della divina provvidenza, alla quale corrisponderanno certamente le grazie di Stato necessarie e ardentemente implorate dai tanti che la sostengono con la preghiera. Con questo celeste auspicio e l'assicurazione della mia preghiera per lei, per la First Lady e per tutti i suoi collaboratori, di tutto cuore le giunga la mia benedizione. God bless United States of America. Questa la lettera scritta questa mattina dall'arcivescovo Vigano a Donald Trump e pubblicata sulle colonne del giornale diretto da Maurizio Belpietro. Cioè, era anche lunga, ma secondo me ne valeva la pena per comprendere quale sia il delirio totale, assoluto, in cui ci troviamo in mezzo. Una lettera in cui, come dicevo all'inizio, ci stanno insieme fanatismo religioso, Covid, elezioni americane, complotti, lotta all'interno della Chiesa, Dan Brown, eccetera, eccetera, eccetera. Ma attenzione, perché c'è anche una nuova straordinaria teoria che è stata resa nota al mondo giusto ieri, ed è questa: i termoscanner, i termometri a pistola danneggiano il cervello e cancellano la memoria. Avete capito? Funziona più o meno come il neuralizzatore di Men in Black, quindi siamo ai livelli più alti del complotto, perché c'è coinvolto anche Will Smith, e magari durante la prossima conferenza stampa di Conte gli si apre la testa e esce l'alieno coi tentacoli che vuole conquistare il mondo. Il termoscanner che cancella la memoria. Nella migliore delle ipotesi non ti ricordi più se avevi 36 e 4 o 37 e 3, nella peggiore non ti ricordi più le password e i PIN, e allora sì che è l'apocalisse. Lasciamo però le gioie della fantascienza e passiamo ad altro genere, perché torna oggi, sempre sulla prima della verità, un popolare genere giornalistico giudiziario, ovvero il parente del politico. E così, dopo il cognato di Fontana, il padre della Boschi, la moglie di Mastella, il marito della Mussolini e la nipote di Mubarak, ne cito solo alcuni per non andare lungo, oggi per la prima volta sui giornali, attenzione, appare niente meno che il suocero di Conte, che secondo la verità non pagava le tasse neppure i lavoratori, ma un decreto lo salva. Conte, che secondo il sondaggio pubblicato oggi da Ilvo Diamanti su Repubblica, cala in popolarità e viene raggiunto da Zaia, con Draghi che lo incalza ad un'incollatura. Conte che peraltro deve guardarsi le spalle all'interno del suo stesso governo, dove tanto per cambiare stanno volando gli stracci. Ieri è stato il turno del senatore PD Marcucci a chiedere a gran voce, pensate un po', il rimpasto. Marcucci, che secondo la questura è una cellula dormiente di Italia Viva che avrebbe infiltrato il PD per romano di Renzi. Insomma, dovevamo avere le tre T e invece abbiamo le due R, ristoro e rimpasto. Rimpasto che, come scrive il Foglio in prima, ma anche Massimo Franco sul Corriere della Sera, non ha futuro perché al di là delle velleità comanda comunque l'emergenza Covid. Vi ho detto del sondaggio di Diamanti sulla popolarità di Conte e dei politici italiani, ma ce ne sono diversi oggi di sondaggi sui quotidiani. Per esempio quello che dice che 4 italiani su 10, nonostante tutto, dicono ancora no al vaccino. E poi sulla prima della Stampa c'è quello di Alessandra Ghisleri che dice che 8 italiani su 10 invece hanno paura delle proteste. Una protesta che però non fa paura è quella della scuola. Oggi vengono raccontate la protesta delle mamme pugliesi che vanno con gli zaini davanti alle scuole che sono state chiuse da Emiliano. C'è la protesta degli studenti del Volta che ugualmente viene raccontata da Repubblica, ma non solo. E il tema delle scuole torna a essere un tema fortemente divisivo e diciamo lo spartiacque dopo la decisione della forma di lockdown dei francesi e dei tedeschi, che chiudono tutto o quasi tutto, lasciano però aperte le scuole. E allora contro il lockdown delle scuole scrive oggi Claudio Cerasa, direttore del Foglio, sulla prima del Foglio. Nella nuova geografia dei lockdown europei c'è una novità interessante che è cominciata a emergere da giorni ed è la scelta di fronte alla quale si sono trovati molti paesi che hanno ricominciato a chiudere, decidere se tenere o no aperte le scuole, e con Francia, Germania e Irlanda che hanno richiuso il paese lasciando però saggiamente aperte le scuole dell'infanzia e le scuole primarie, e lo hanno fatto non solo sulla base di una valutazione epidemiologica ma anche sulla base di una valutazione culturale, una questione che ha messo a fuoco perfettamente alcuni giorni fa su questo giornale Cliff Taylor, capo della redazione economia dell'Irish Times. Le scuole aperte, ha scritto, ci danno speranza. In questi mesi in Irlanda si è capito che sono luoghi fondamentali per il benessere psicologico dei più piccoli e che sono fondamentali anche per i genitori che lavorano. Lasciare le scuole aperte dà speranza, offre ristoro e indica un tentativo di tenere il presente drammaticamente incerto, ancorato a possibili sogni del futuro. Ma lasciare le scuole aperte in caso di lockdown potrebbe rivelarsi una scelta giusta anche per questioni legate all'epidemiologia. In Germania, il 10 ottobre il ministro dell'istruzione ha comunicato i dati sui contagi nelle scuole raccolti a campione nel corso dei mesi e ha offerto numeri incoraggianti. A Berlino, si fa un esempio tra i tanti, è stato colpito solo lo 0,07% degli studenti e solo lo 0,14% degli insegnanti. In Italia statistiche precise purtroppo non se ne conoscono. Ecco qua il problema, e quindi come dire, ci si trova di fronte alla scelta del governatore pugliese Emiliano di chiudere tutte le scuole escluse quelle dell'infanzia dopo che 417 studenti sono risultati positivi a fronte di una popolazione studentesca di 562.000 ragazzi. Cerasa che cita e anticipa i risultati di alcuni studi come quello che è stato fatto al Bambino Gesù di Roma, che secondo cui risulta, a seguito di una serie di doppie tamponature, che il test salivare è attendibile per tracciare le potenziali positività degli studenti all'interno delle scuole. La seconda è altrettanto incoraggiante, ovvero non vi è alcuna evidenza statistica tale da determinare l'assunto che le scuole siano un luogo più rischioso di altri. Il problema però è la mancanza dei dati, e allora il citato Enrico Bucci, biologo che scrive spesso per il Foglio, sempre sul Foglio, dice che tenere le scuole aperte sarebbe possibile, è quello che bisognerebbe fare, ma in questo momento bisogna ammettere che non abbiamo le forze per farlo, scrive Bucci, concentrandosi proprio sul problema del tracciamento dei dati. La scuola, da quel che abbiamo potuto valutare insieme alla professoressa Antonella Viola, al professor Guido Poli e al Patto Trasversale per la Scienza, non è risultata nelle prime 5 settimane un luogo di contagio peggiore degli altri, lo dicono i dati che abbiamo raccolto e che si hanno a disposizione. Quindi questi dati vogliono forse dire che le scuole sono il posto più sicuro del mondo? No, di certo, dimostrano che esse sono ugualmente permeabili al virus come le case e il resto della società. Tuttavia l'analisi dei dati retrospettivi può predire cosa succederà anche in futuro solo se le condizioni non cambiano. In particolare, come abbiamo scritto insieme insieme al patto trasversale per la scienza, è necessario che nelle scuole si continui con distanziamento, mascherine e soprattutto con diagnostica e misure appropriate di isolamento quando si rinvengono casi positivi. Al contrario, sto ricevendo moltissime segnalazioni da regioni come Emilia Romagna, Lombardia, Veneto del fatto che anche quando sono scoperti positivi non si procede ad effettuare i tamponi sui compagni né dopo il riscontro del primo caso positivo né in uscita da eventuali quarantene. Non si suggerisce la quarantena in modo uniforme ma sulla scorta di decisioni che appaiono casuali e così via. Se le condizioni nelle scuole sono queste, è chiaro che diventeranno un luogo di contagio, avverando la profezia di chi a esse addebita la ripresa del virus a ottobre, ingiustamente, perlomeno secondo i pochi dati finora disponibili. Se le condizioni sono queste, allora dobbiamo ammettere che stiamo chiudendo le scuole in via precauzionale, non perché non esisterebbero i metodi per tenerle aperte, ma perché le nostre forze sono assolutamente insufficienti a utilizzare quei metodi. L'impasse, conclude, è superabile solo con nuovi sistemi diagnostici che siano eseguibili da chiunque, come quelli salivari che con diverse modalità sono in prova sia in Veneto sia nel Lazio. E a questo punto bisognerebbe tenere presente che, anche se dovessero essere meno sensibili del tampone tradizionale, nel complesso è meglio effettuare un test che non effettuare affatto, perché perdere il 10% dei positivi totali testando tutti con uno strumento magari meno accurato è preferibile a perderne il 90% testandone solo una piccolissima porzione in maniera molto accurata. Peraltro i risultati dello Spallanzani dicono che il test salivare è probabilmente affidabile quanto il tampone nasofaringeo. Ma chiudo su le scuole, perché c'è un articolo che proprio oggi pubblica una rivista autorevolissima in, per quanto riguarda scienza e salute, ovvero Nature, e scrive perché le scuole probabilmente non sono hotspot di Covid. I dati raccolti in tutto il mondo, scrive Nature, suggeriscono sempre più che le scuole non sono punti caldi per le infezioni da coronavirus. Nonostante i timori, le infezioni da Covid-19 non sono aumentate quando le scuole e gli asili nido hanno riaperto dopo che i blocchi per la pandemia si sono attenuati. Mi piacerebbe andare avanti a leggervi questo pezzo che è stato pubblicato proprio ieri da Nature, quindi attualissimo sulla base di tutti i dati che sono stati raccolti nel mondo, molto meno in Italia come avete visto fino a questo momento. Purtroppo il tempo a mia disposizione è finito, quindi il pezzo lo trovate tranquillamente online sulla home page di Nature. Vi rimando lì alla lettura, perché tra poco invece ci dobbiamo occupare di altre cose insieme al professor Andrea Di Stefano nel giorno delle locuste. Cito semplicemente dalla prima di Repubblica di oggi, la BCE che prepara un nuovo bazooka, ne scrive Tony Mastrobuoni dalla appunto dalla prima di Repubblica, così come si scrive dell'incognita pill sul voto americano. Questi argomenti, ma non solo, tra poco qui al giorno delle locuste insieme al professor Di Stefano. Con il Demone del Tardi ci sentiamo invece a novembre, cioè martedì della prossima settimana. La linea adesso va a Alessandro Principe con il GR delle 8:30 di Popolare Network. Noi ci sentiamo tra poco.